È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci sono volpi di colle, stofanti di lamille, topi tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno. Con tanti galli che cantano, troppe galline rispondono, e se i piccioni spariscono, tutte le papere piangono.
Eccoci qua, t'ho rimesso la canzone, una delle canzoni cult della Zanzara, caro Parenzo.
Sì, fammi alzare il ritorno qui, va?
Sì, ti faccio alzare il ritorno, non ti preoccupare. 800 24 00 24 è sempre il numero per chiamarci in diretta. Come iniziamo stamattina? Iniziamo con Berlusconi. Sì, stamattina,
ormai
oggi
è finito, tutto finito.
Sì, è tutto finito, il cervello è in pappa totale.
18:30.
Sì, sì, Berlusconi, in nome del PDL non mi commuove perché c'è l'articolo la PDL, pensa te, pensa.
Discussioni importanti,
discussioni fondamentali, direi, fondamentali, Berlusconi, sentiamo.
L'acronimo PDL con l'aggiunta oltretutto che dal centro e nel sud si metteva di fronte all'acronimo l'articolo la, non il PDL, ma la PDL, la il popolo delle libertà, ci è sembrato e ci sembra non commuovere nessuno. E quindi ci siamo domandati se non fosse il caso di cambiare il nome del partito con un nome che non consentisse l'acronimo. Forza Italia, per esempio, non consentiva l'acronimo ed è sempre stata chiamata Forza Italia.
Beh, mi sembrano discussioni fondamentali, fondamentali, caro Parenzo, no?
Tutti si interrogano ovunque in città, a Roma, su questa vicenda incredibile.
Si pongono la questione, la domanda se ci vuole o no il la prima della PDL. E, insomma, ci sono grandi discussioni nel merito. Lo stesso Berlusconi dice che Angelino Alfano si pappa, si mangia tutti i segretari. Doveva recuperare un po' Berlusconi dopo quelle indiscrezioni uscite sul conto del signor Alfano.
Non gli mancava il quid al signor Alfano?
No, gli manca il quid secondo Berlusconi.
Ma Berlusconi ha detto che gli mancava il quid.
Sì, poi ha cercato di recuperare.
E adesso
infatti
dice che è il migliore del mondo,
che si mangia tutti i segretari, sì, a colazione, sentiamo.
C'è molta confusione sul
centro. Molta, molta.
Vorrei dire una parola al riguardo di quello che è stato portato sui giornali ieri circa una mia dichiarazione su Angelino, a cui sarebbe mancato un qualche quid. Allora, io vi voglio dire che Angelino Alfano è bravissimo, che è una persona preparata, colta, intelligente, leale, e che quanto a segretari e sottosegretari, Angelino si mangia a colazione, a pranzo e a cena tutti gli altri segretari che sono in campo oggi in Italia.
Il gallo canta, il gallo che canta non ci casca mai.
Beh, giustamente un bravissimo blogger, non leggerlo, mi suggerisce, se volete fare incazzare Berlusconi, quando lo vedete ditegli io voterò sempre la PDL. Evidentemente va fuori di testa, va fuori di testa.
Perché
è vero, va fuori di testa. Ma perché? Perché non ho capito qual è il problema, dov'è
perché
il problema?
La PDL è donna.
Sì, ma di che stiamo parlando?
E questa... lui ama le donne, quindi deve, anche nel nome del partito deve evocare la femminilità.
Signor Bossi.
Femminino sacro.
Sì, sì, signor Bossi che ormai è scatenato contro Berlusconi.
No, ti piacciono poco, poi la polemica che hanno fatto su Lucio Dalla veramente.
Ah, adesso ti faccio sentire qualcosa. Berlusconi, Bossi faceva porcherie con le donne, Monti peggio.
Guardate che Monti risponde solo all'Europa, alle banche, un traffico di massone. Presidente della Repubblica non ha meglio di fare che mandare uno del genere a fare il premio. Almeno Berlusconi sapevamo delle porcherie che faceva con le donne. Amen. questo è molto peggio, molto peggio.
Molto peggio, molto peggio questo, molto peggio. No, non lo sto facendo l'imitazione, non è un'imitazione, assolutamente, figurati. Vabbè, sempre a proposito.
Ma chi scrive i testi al signor Bossi? Ma che ne so,
non lo so, non lo so. Datemi un va pensiero, va, per introdurre questa cosa della Lega, va, la Radio Padania contro Lucio Dalla.
Ma cosa vergognosa.
Bah, vergognosa, una cosa talmente ridicola che non può essere nemmeno definita vergognosa.
Ma perché tutto non può essere liquidato come ridicolo, signor Cruciani? Non è tutto ridicolo.
Non ti arrabbiare, non ti incazzare, non ti incazzare, non ti incazzare. È il cinema, ormai la Lega fa parte del cinema in questa fase.
Che chiama, che bella radio.
Vai, via, via.
Che devo rispondere ai telefoni anche.
Da Radio Padania il giudizio del conduttore che si chiama Rognoni su Lucio Dalla, incredibile, Lucio Dalla padano, Lucio Dalla non padano.
Ma come chiama il conduttore?
Una roba da matti.
Il padre era bolognese, il padre era padano, ma la madre non lo era. E questa duplicità, questa doppiezza, che è poi la doppiezza di tante coppie che esistono attualmente in terra, anche in terra padana, fu la sua forza nel riuscire a decifrare anche quelle che erano le esigenze e le richieste che venivano dal sud.
Il suo eclettismo accontentava solo i gusti del sud. Ma che vuol dire? Io non ho capito nemmeno cosa vuol dire. Ma questo è pazzo, questo Rognoni.
Ma
Rognoni si chiama, non è pazzo. È pazzo totale, sentiamo.
Io Rognoni.
L'eclettismo ci è sempre piaciuto. Anche noi ci definiamo degli eclettici, eclettici sono la maggior parte dei conduttori di Radio Padania, ma l'eclettismo di Dalla era un eclettismo un po' fazioso, un po' calcolato, ripeto, un po' mirato esattamente per riuscire ad accontentare i gusti, tutti i gusti del pubblico, specialmente del pubblico del centro-sud.
Poi ha detto che era al servizio dell'Italia, eccetera, eccetera. Vabbè, ma lasciamo perdere queste cose ed entriamo nella polemica su Dalla con la vicenda scatenata dall'Annunziata sull'ipocrisia o meno della Chiesa sui funerali. Sentiamo Lucia Annunziata.
Secondo noi il discorso di Lucio Dalla era probabilmente uno degli esempi più forti di come si vive in Italia la vicenda gay. Va tutto bene e ti seppelliscono anche in una cattedrale con tutte le benedizioni della Chiesa e del caso se non dici di essere gay. Alla fine questo sembra essere il simbolo di quello che siamo, un permissivismo, basta che ci si volti dall'altra parte.
E va bene, è con noi, lo ringraziamo, Dario Fo, buonasera.
Eccomi.
Come sta?
Dario.
Come sta?
Bene.
Premio Nobel,
Sento molto male.
Nobel, il Nobel.
Come sta? La sente o no?
Ma state parlando a me, non sento niente.
Adesso sente o no, signor
Fo? Male.
Male, molto male. Male, malissimo, però risponde, dunque sente un po'.
Non riesco a capire quello che mi dite.
Nulla? Assolutamente nulla?
Non lo so come mai.
Ma mi sente adesso?
Pronto?
O no? Mi sente o no? Vabbè,
Pronto?
Pronto?
Signor Nobel?
Signor Nobel?
No, ma qui va male l'apparecchio.
Va male l'apparecchio, Signor Nobel? Federico da Torino, allora, richiamiamo.
Ma come? Non si può liquidare un Nobel?
E che devo fare? Non risponde. Federico da Torino.
Pronto, buonasera, dottor Cruciani. Un saluto a lei e a tutti i suoi ospiti. Brevi complimenti alla trasmissione, al suo conduttore, dalla cui bocca sento solo sempre pillole di sollecito. Di saggezza. Non l'ho chiamata per adularla, però.
No, ma non voglio adulazioni, tra l'altro
ero
distratto da Dario Fo, per cui non... Poi c'è una cosa che non sopporto, è le pillole di saggezza, per cui sicuramente non vengono pillole di saggezza, su questo non c'è dubbio.
Senta, mi sono permesso di chiamare semplicemente perché io sono cresciuto in Alta Val di Susa, adesso purtroppo non ci vivo più, però la frequento molto frequentemente. Quello che mi fa male è che passi nell'opinione pubblica l'immagine che la Val di Susa sia un covo di facinorosi, sovversivi, notav,
E, nessuno ha mai pensato una cosa di questo tipo?
No, io sono sicuro che voi non lo pensate.
No, ma non è che non lo pensiamo noi, non è nemmeno mai passata questa cosa qui. Cioè, è abbastanza chiaro che i facinorosi più violenti non sono dalla Valsusa, ma vengono da tutti i ribellismi italiani, da tutti i centri sociali vari.
Ai quali, cioè, che non vedevano l'ora di unirsi a una minoranza.
Vogliono solo fare a botte con la polizia, distruggere l'autorità costituita. Questo è il punto.
Il problema è testimoniare il disagio dell'Alta Valle, che non ne può più. Non ne può veramente più, ed è prigioniera di una minoranza che agisce indisturbata, ma per colpa delle istituzioni, perché nessuno sta facendo, adesso è sempre antipatico parlare di repressione, ma nel momento in cui si decide che l'opera va fatta e la decisione è stata presa, si deve andare avanti. Infatti non si può pretendere, perché comunque quei poveretti delle forze dell'ordine vanno sempre lì a prendere botte. Gli tirano di tutto.
Va bene, Federico, però questo è un concetto abbastanza chiaro. Adesso voglio dire, l'opera va fatta perché è stato deciso, eccetera. Andiamo oltre. Cosa vuole aggiungere a questo ragionamento?
Più a nord. La TAM passa anche di lì. Una volta che hanno preso la decisione, hanno militarizzato la zona. Se lei prova a entrare nei cantieri, le sparano. E la Francia non credo che possa essere tacciata di antidemocraticità.
No, certo. Grazie, Federico. Vediamo se abbiamo ripreso il collegamento con Dario Fo. Mi sente?
Sì, io sento.
Eccoci qui.
Ottimo.
Meno male, va. Che ne pensa della situazione in Val di Susa? È dalla parte dei notav lei?
Ma io soprattutto sono uno che va sempre a tampinare, soprattutto la conoscenza,
sì.
Faccio l'inchiesta,
sì.
E mi ha fatto impressione, dico la verità, il fatto di 340-50, adesso non mi ricordo più il numero, di scienziati, di professori, di insegnanti noti, alcuni li conosco benissimo, sono veramente a livelli internazionali, i quali firmano una comunicazione, un loro pensiero e non li si prende in nessuna considerazione. Io ho letto bene quello che dicono, ho letto con attenzione i problemi negativi che avanzano, le difficoltà,
allora?
Il pericolo. E li si taglia come se fossero 300 gatti sperduti nel sottosuolo di Milano o di Roma.
Scusi, signor Fo, il problema è un altro, è che ci sono probabilmente altrettanti scienziati che la pensano diversamente, soprattutto vari parlamenti hanno detto sì a quest'opera. Però io le vorrei chiedere qualcos'altro, non tanto nel merito, perché sul merito ci si può dividere fino all'infinito, quanto piuttosto sull'atteggiamento di alcuni dimostranti. Torno subito dopo il traffico, sperando che l'audio sia buono. Traffico, torniamo subito, la zanzara torna, non vi lascio. Eccoci qui, sempre in diretta con la zanzara su Radio 24, Davide Parenzi in collegamento da Roma, Giuseppe Cruciani qui a Milano, Dario Fo, credo a Milano. Senta, Fo, io volevo chiederle una cosa, lei non pensa che per esempio l'atteggiamento di quel ragazzotto davanti al carabiniere fosse un atteggiamento violento? Un atteggiamento di...
No, una cosa da bocciare senz'altro, questo non si entra in chiave, soprattutto giocare sull'imbarazzo che crei in una persona la quale ha dei compiti, ha delle regole.
Bravo.
E vi dicendo più di giunti non va bene, ma io però vorrei che voi evitaste di fare il salto in banco.
Perché?
E soprattutto di rispondere a quello che io ho detto poco fa, cioè ho chiesto, ma è possibile che degli uomini importanti che hanno lavorato per tutta la vita, che sono riconosciuti, non uno, ma 360.
Però Dario Fo,
a un certo punto a loro si debba una risposta.
Ma guardi,
perché il governo non ha risposto a quello che questa gente, questi scienziati hanno posto in discussione.
Ma ce ne sono altri che dicono il contrario, altri scienziati, altri esperti che dicono che ci sono dei vantaggi.
Sono 360 o 3 o 4. Perché quello che mi impressiona è il numero.
Scusi, Monti, come giudica il fatto che Monti abbia detto andiamo avanti per la nostra strada, l'opera è stata decisa, eccetera, eccetera?
Io che sono un cittadino italiano mi tagli fuori e non mi lasci sapere che cosa pensa veramente il governo e come cancella quello che è stato asserito da parte di questi uomini che sono fra i più importanti, che non sono mica tanti,
no, però...
da noi. Provate un po' a raccogliere le firme di 360 persone che hanno.
Però scusi, lasci perdere questi 360, allora, perché si è fissato con questi 360, signor Fo? Il problema è.
Perché molti di loro li conosco, ho avuto a che fare, sono stato nelle loro università.
Ho capito, ma qui ci sono governi che hanno deciso.
Ho avuto persone di alto livello, capito? Allora, la gente che ha della credibilità non si risponde, non si cancella senza neanche rispondere.
Scusi, per cui Monti come si è comportato? Monti si è comportato come un prepotente?
Io dico che in questo caso c'è un atteggiamento di piedi giunti che non mi piace. Ecco, dico, mi piacciono moltissime cose, l'intelligenza, il coraggio, il linguaggio di questo governo.
Però non questo atteggiamento sulla
situazione e questo arbitrio e soprattutto questa sufficienza mi disturba.
Sufficienza di Monti. Senta, le aggressioni ai giornalisti invece?
Come?
Le aggressioni che ci sono state ai giornalisti da parte dei manifestanti. I manifestanti spesso
hanno tutto quello che è gioco di pesantezza, di mancanza di civiltà, di educazione, di cultura, mi vede d'accordo. Sono completamente contro un atteggiamento del genere. Non viene a vantaggio e soprattutto non crea facilità nel discorso e della democrazia.
Senta,
non tiratemi solo, io ho risposto già in altre situazioni per decine di volte.
Però scusi, signor Fo, no, insomma, questo va adesso, va a suo onore il fatto che lei dica che si oppone a qualsiasi forma di violenza, per carità, però io vorrei parlare anche del fatto che non c'è solo la violenza con le aggressioni, c'è anche una violenza per esempio nell'occupazione delle strade, occupare una strada.
Senta, ma lei non pensa che sia una violenza e una mancanza di rispetto il fatto di cancellare completamente una quantità enorme di persone che pensano, ragionano, hanno soprattutto credibilità nel mondo nell'operare, e me li cancelli e dice andiamo avanti.
E chi le cancella?
Noi abbiamo le nostre idee, siamo certe, e non ci interessa assolutamente quello che è la critica di un mondo civile.
Scusi,
no,
però no, ma scusi,
però in democrazia, Dario, sono Parenzo, ciao, in democrazia funziona che quando una maggioranza decide e alla fine l'opera si fa, perché sennò diventa tutto un assemblearismo.
Ma scusate una cosa, perché voi 360 persone che sono importanti in una civiltà, in una cultura, voi li tagliate così, dite è democrazia se io sono in più.
Ma no, se ma non è quello, è che ci sono 350 scienziati scienziati esperti che dicono che la TAV non è conveniente, ce ne sono altri che dicono che è conveniente, i vari governi hanno deciso che si fa, appunto, a capo.
Questa gente ha scritto 4 pagine veramente importanti.
Sì.
Bisognava rispondere, proprio dare le motivazioni al
Ho capito, ma non è che i governi, non
perché
è che
no,
non...
diventa la canzone che abbiamo fatto con gli Annacci.
E qual è?
E tu no, perché no?
No, e tu no, non è che tu no perché no, c'è stata una discussione che va avanti da un sacco di anni su questa TAV, non è che arrivano questi 300.
Abbiamo visto come è stata portata, non mette anche lo stesso governo, ci sono state fatte delle ribalterie, non è stato accettato il discorso e soprattutto la cognizione del pensiero della gente semplice che non ha mezzi per farsi sentire.
Comunque
l'ha detto il governo.
Napolitano oggi ha detto di no all'incontro con i sindaci no TAV, dicendo che non sta a lui, non compete a lui prendere decisioni, e comunque bisogna.
A mio avviso sono cose che poi si pagano sul piano della credibilità nel tempo.
Cioè?
Ad ogni modo,
cioè, in che senso?
Così.
In che senso si pagano sulla credibilità?
Nel senso che un uomo come Napolitano, che è veramente tutto d'un pezzo, logico, è un democratico, eccetera, mi fa meraviglia che dica andiamo avanti, non ascoltiamo, basta di ascoltare nessuno, facciamo le cose, chiudiamo e via. No, io non sono d'accordo, soprattutto se si è fatto perdere degli danni alla popolazione. Perché quello che, vediamolo rovesciato, si è portato in giro come al gioco dell'oca della gente, promettendo incontri, cioè, facendoli anche.
Comunque Napolitano ha detto, Napolitano ha anche detto che il dissenso non deve portare a delle violazioni di legge. Ci sentiamo dopo il Giornale Radio 800 24 00 24. Siamo qui, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta, caro Parenzo. Parenzo, ci sei?
Mi senti?
No, ti sento male.
Ma come male? Com'è possibile? Sempre male mi senti, perché?
Ti sento male, i titoli del TG3, titoli del TG3.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Napolitano sulle proteste anti-DAF, comportamenti inammissibili, il dissenso non porta violenza e intimidazioni, no incontro con i sindaci su materie che non mi competono. A Palermo Ferrandelli batte Borsellino ed è polemica sulle primarie del PD, Bersani sono una risorsa ma non risolvono i problemi politici, Enrico Letta ospite del TG3. Riforma del lavoro, possibili risorse dal recupero dell'evasione fiscale, dalle case fantasma, incontro governo parti sociali la prossima settimana. In India la Corte decide il trasferimento in carcere dei due marò italiani accusati di omicidio, per la Farnesina reagisce, misura inaccettabile. All'indomani del voto che ha mandato Putin per la terza volta al Cremlino, l'opposizione in piazza contro i brogli, tafferugli e arresti, gli Stati Uniti si indaghi su presunte violazioni. In Calabria crolla al palco del concerto della Pausini, muore un operaio, la cantante lutto devastante, incidente analogo a dicembre al concerto di Jovanotti. Dopo 8 anni di inchiesta si farà il processo alla Fibronit, fabbrica d'amianto chiusa nel 94 dopo la strage di operai, 800 vittime tra malattie e decessi.
Le meravigliose imprese di Perino, le meravigliose imprese di Perino. Sentite uno dei leader Notab. Concluderemo con gli epiteti rivolti ai conduttori della Zanzara, però iniziamo con la TAV per foraggiare le casse dei partiti e della mafia.
In realtà il trucco del general contratto e il trucco dell'alta velocità in Italia serve esclusivamente a finanziare e a foraggiare i partiti e la mafia, in un modo molto legale, tra parentesi.
Appello ai notab su ogni autostrada.
Caro Monti, noi ti vogliamo bene perché siamo buoni, ti consideriamo il peggior primo ministro della Repubblica Italiana, ti voglio solo ricordare, evitiamo prove di forza, non servono, si stanno sprecando un sacco di soldi. Se la gente dell'Italia ascolta l'appello che noi facciamo di portare la lotta a notare in ogni città.
E poi noi andiamo a casa, le pecore rimangono nel recinto, le pecore rivolto evidentemente ai poliziotti.
Io credo che possiamo tranquillamente dopo questa passeggiata per oggi rientrare. Continueremo le lotte, continueremo ad andare avanti.
Tanto le pecore rimangono nel recinto.
Bene, bravi, tanto le pecore rimangono nel recinto. Tanto le pecore rimangono nel recinto. Va bene, va bene. Che abbiamo ancora? Che abbiamo ancora? Qualche ascoltatore? Oppure... No, beh, la Lega, mettiamo la Lega, va, mo, Calderoli, in comizio non so dove, Monti come Schettino, e la Moldava è pure brutta, questo è il linguaggio adesso della Lega.
Io più vedo Monti e più vedo, rivedo il comandante Schettino. Oh, è la stessa roba, Schettino era là che dava i baci, flirtava con la Moldava, dimostrando anche un cattivo gusto, perché insomma, qua, di solito quando vengono da lei sono tutte le gragnocche, cazzo arriva anche con la bruttarella... E lo distrae e lo fa andare su di scogli. Monti sta facendo la stessa cosa. Amoreggia con le banche, con le assicurazioni, con la Goldman Sachs. e intanto ci sta portando tutti sugli scogli.
Questa è la Lega che in questo momento usa lo stesso linguaggio per esempio dell'estrema destra o della destra, chiamatela come volete. Per esempio Storace, Monti, Bin Laden. Sentite.
Ci chiediamo quanto è italiano quando gira nelle capitali europee senza rendersi conto del disagio di un popolo, terrorizzandolo con le manovre. Sembra che viva in una grotta, indossa quell'Oden, vola a Francoforte, Bin Laden è a Palazzo Chigi.
Sono tutti pazzi. 800 24 00 24. Parenzo, mi senti?
Ma ti sento benissimo.
Non mi sento, non si sente niente. Benissimo, andiamo avanti. Come andiamo avanti? Con gli ascoltatori. Avanti. Pino da Torino, buonasera.
Buonasera. Diciamo, per l'esattezza sono di Pianezza, quindi dalla bassissima valle di Susa.
E allora?
Ecco, niente, mi verrebbe da dire, ecco, diciamo, esordire con questa telefonata, con questa esclamazione. Monti Faust, ascolti la valle. Perché io faccio l'artista, da circa un anno ho sposato questa causa. Sono andato a moltissime manifestazioni.
Sì, allora?
Anche a me la violenza non piace. Ho voluto proprio frequentarle per capire, per vedere di persone che cosa accadesse.
E allora?
Ho conosciuto anche questi black bloc. Beh, allora, la violenza non è come quella che la maggior parte dei media raccontano, radio e giornali. Bisogna venire e vedere veramente che cosa succede, perché spesso e volentieri la polizia attacca chiaramente in modo molto molto gratuito e attacca in modo molto violento, facendo tanto del male.
Sì, Pino.
Quindi prima, ecco, quindi può anche essere comprensibile che poi nelle manifestazioni si gridi qualche slogan, magari qualche slogan potrebbe anche un pochino offensivo, un po' di rabbia. Ce la volete, per me la volete per mettere.
No, io non voglio. No, Pino, la rabbia.
Valle,
sì.
Stanca di non essere ascoltata.
Ma chi l'ha detto che non è stata ascoltata? Chi lo dice? Ma chi lo sostiene? Ma chi lo sostiene? Ma non è così. Vabbè, non so quante riunioni sono state fatte. Non è così.
Posso condividere il suo pensiero.
Ma non è così. Ma sono stati ascoltati tutti 180 milioni di volte.
No, ma non è vero niente.
Non è vero niente, vabbè.
Ci sono dei dati, ci sono questi scienziati, c'è il professor Tattaglia che ha mandato oggi una lettera a Monti. Io ho partecipato, prima di dire io sostengo, vado a sentire questo, dice, prima di sostenere questa gente, che poi di cui ne faccio anche parte, mi sono detto vai, voglio andare a ascoltare, perché è giusto ascoltare i pro e i contro, ho sentito anche...
Ma sono 20 anni che ascoltiamo i pro e i contro, basta, non se ne può più, è stata presa una decisione, punto e basta.
Ma questa sua parte, vabbè, è altrettanto gratuita, no, è anche semplicistica, banale.
Ma non è né semplicistica né banale, è così, punto, è così.
La valle non è ascoltata.
Beh, la valle non è ascoltata, ma chi l'ha detto? Ma non è vero.
Sta facendo, ho detto proprio
sì, oggi, la porcheria, avanti.
Repubblica, ecco, oppure sì, la stampa non è sì. Importante, tanto sono abbastanza simili. Si vogliono dare degli accontentini economici sì. Ai paesi che accetteranno questa porcheria.
Va bene, Pino. Parenzo, mi senti? Mi senti?
Certo che ti sento.
Ecco. Bene, Dino da Torino, buonasera.
Mi senti ora?
Sì, ti sento.
Ah, che meraviglia.
Dino da Torino, buonasera.
Buonasera, signor Cruzzani. Mi sente?
Sì.
Pronto?
Sì.
Buonasera, devo fare
no, Dino.
Dino, pronto, mi sente?
La sento, dica!
Benissimo, buonasera, volevo fare una considerazione rispetto alla sua affermazione che ha fatto alcune volte in questi giorni, ossia che la decisione è già stata fatta e quindi non si può tornare indietro. Veda, io sono un imprenditore che opera in Valsusa, io posso decidere di acquistare un'auto a super velocità come quella di Speroni che va ai 300 all'ora, però... Se domani mattina mi crolla per neve il tetto del capannone, una persona, un familiare ha una malattia seria che richiede grosse spese sanitarie, o c'ho dei problemi di calo di fatturato, eccetera, eccetera, io cambio idea. La macchina super veloce 300 all'ora,
sì.
Per 5-10 anni non ci penso più.
Sì.
E vorrei farle solo un paio di esempi. Allora, sì. Le Olimpiadi si è detto basta, per fortuna. Gli F-35 si sono ridotti e speriamo che non ne compriamo più. poi lei forse giovane non se lo ricorda, ma tanti anni fa il governo italiano aveva deciso di acquistare i Concorde. Per fortuna anche sì, quella cosa lì si è cambiata.
Guardi, acquistare un Concorde, acquistare un Concorde non è come fare un accordo internazionale per mettere in pista un'opera come quella della Notab, per cui non dica cose che non possono essere paragonate. Certo che si può tornare indietro dagli errori, se uno li considera degli errori. Ci sono persone evidentemente nei posti dove si decide, cioè all'Unione Europea, al Parlamento italiano, al Parlamento francese, che non considerano questa cosa un errore e dunque non si torna indietro, punto e basta. Comunque le dico anche un'altra cosa, a questo punto non è nemmeno più interessante decidere se si deve fare o non si deve fare, si deve fare comunque per sconfiggere l'estremismo, cioè la si deve fare in ogni caso, prima si sconfiggono questi, prima si mandano a casa questi, i violenti, quelli del no ad ogni costo, prima si battono questi, poi si vede. Ha capito?
Signor Cruciani, il discorso fondamentale è l'utilizzo delle risorse delle finanze.
Oddio mio, non mi interessa, non mi interessa, forse non ha capito che non mi interessa.
Imprenditore, cittadino della Repubblica e contribuente mi interessa.
Sì, va bene, lei si è fatto la sua idea, io mi sono fatto la mia. Secondo me
tempo scaduto, Dino.
La voce dall'oltretomba di Parenzo, abbiamo la borsa, torniamo subito. 800 24 00 24. Siamo qui, 800 24 00 24, andiamo in provincia di Rimini. Maurizio, buonasera. Maurizio.
Buonasera, Cruciani.
Eccoci.
Io voglio provare a fare un po' di chiarezza, se possibile, su questo tema.
Sì.
Perché farò forse di parte, visto che io ho lavorato sulla TAV, ho fatto il direttore di cantiere sulla Bologna-Milano e ho fatto direzione sì, lavori sulla Bologna-Firenze, quindi allora? Sicuramente posso essere tacciato di essere di parte, però sono state dette una serie di cose tipo costi paurosi rispetto ad analoghe opere in Europa. Io posso dire che sulla tratta Bologna-Milano noi abbiamo speso circa 600 milioni di euro.
Sì, però adesso non parliamo della Bologna-Milano, abbia pazienza Maurizio, non è che possiamo iniziare, tanto siamo in collegamento anche con TGCom24, non è che possiamo iniziare ricapitolando tutte le spese che sono state fatte sull'alta velocità.
Cioè, no, per dire che, non so, si parla di 70 e passa milioni a chilometro, cosa che è assurda.
Va bene, poi?
E poi soprattutto il discorso dell'impatto ambientale.
Sì.
Ripeto, sulle mie esperienze personali, Non c'è stata quasi mai nessun tipo di problematica legata alle popolazioni con le quali si sono affacciati.
Va bene.
Nessun tipo di problema particolare.
Sì, diciamo che una cosa è la Bologna-Milano, una cosa è la Val di Susa, sono due cose diverse. Maurizio, mi sente? Non mi sente.
Sì, lo sento.
Roberto da Bologna, buonasera.
Mi senti ora?
Sì, ti sento, Davide.
Che meraviglia.
Roberto, vada.
Pronto?
Sì, vada.
Allora, buonasera, ascolti, io volevo avrei fare due considerazioni. L'una sì, è quella che, ad esempio, secondo me i cittadini non si fidano più, diciamo, del paese Italia, nel senso che ogni opera che si fa c'è sempre sotto alla fine delle ruberie e non piccole. Quindi
e dunque la gente non si fida più delle classi dirigenti più, che vogliono fare le grandi opere. Mi pare una stupidaggine colossale questa qua, Roberto. Cioè,
come?
No, che può darsi anche che sia così, ma non è che tutto si deve bloccare perché ci sono le ruberie, i furti, le tangenti, eccetera.
Scusi, un'altra cosa volevo dire riguardo alla democrazia.
Sì.
E qua stiamo sventolando questa bandiera della democrazia, ma in definitiva ci sono diverse violenze che vengono fatte, perché qui i politici, i poteri forti si attaccano al fatto che sono violenti quelli della Val Susa, ma secondo voi non è una violenza quella di condurre il paese sull'orlo del precipizio come è stato fatto?
Aspetti un attimo.
Chi stai chiamando?
Bossi.
No, ancora pure Bossi.
Sì. Beh, c'è una grande.
Sì.
Pronto?
Sì.
Sì, pronto, buonasera, cerchiamo Umberto Bossi.
Chi lo cerca?
La Zanzara.
Non può adesso.
Non può adesso? Quando possiamo telefonare? Pronto? Non può adesso,
Non può.
La notizia è Bossi non risponde a Reguzzoni. Eccolo qua, già il titolo.
No, che c'entra Reguzzoni? Mica siamo Reguzzoni.
Io gli ho detto che sono della segreteria di Reguzzoni.
Ma quando gliel'hai detto?
No, non hai sentito?
No.
Eri distratto.
Boris da Milano, buonasera.
Buonasera, buonasera.
Dica.
Desideravo dare la mia esperienza. Sabato sera mi sono recato a Bardonecchia, sono passato dalla Val di Susa.
Sì.
Senza entrare nel merito del diritto, no, di bloccare l'autostrada, mi sono trovato a dover percorrere la statale e volevo segnalare che mi sono trovato al buio, famiglie con bambini, con lenzuoli con scritto no TAV che camminavano sul bordo della strada e talvolta cercavano di fermare le macchine. Mi sembra veramente un comportamento fuori da ogni logica. È vero che uno può avere il diritto di manifestare fin qui, ma ad arrivare a questo, a utilizzare anche i bambini, a mio avviso sembra meschino, non vorrei essere troppo forte, vorrei avere anche un commento da parte sua.
Guardi, non lo so, le ha viste lei queste cose, se è così non mi stupisce. Giovanna da Roma, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Io trovo così comica.
Sì, però deve abbassare la radio e anche spegnerla, perché altrimenti sentiamo il ritorno, grazie.
Io trovo così comico.
Sì.
Le risposte che fanno questi i politici che vengono in televisione da parte sinistra, no, PD.
A proposito dei politici, sentiamo come hanno risposto all'ultima parola, programma di Rai 2, sulla questione della no TAV. Cioè, sanno o non sanno che cos'è la TAV? A partire dal tuo amico Danna, Parenzo, il tuo amico Danna.
Ah, il grande Danna.
Sentiamo.
Omen nomen.
Sono due città in particolare, no? Adesso
non le so, le due città in particolare quali siano non le ricordo.
Capito? Poi Fontana.
Collega, l'Italia con la Francia. Dovrebbe collegare l'Italia alla Francia e poi questo collegamento dovrebbe essere anche un collegamento veloce tra la voi quale televisione siete?
È l'ultima parola, Rai 2. Che fa? Se ne va, non aspetti. Onorevole
Fontana, sentiamo l'onorevole Gianni.
Pippo Gianni.
Pippo Gianni, sentiamo.
Val di Susa, Francia, no? Cosa vuole? Proprio la tratta precisa?
No, le due città famose che collega.
Se mi aspetto due minuti prendo la carta geografica, la cartina e la mettiamo su.
Grassano, il mitico Grassano.
TAV che significa?
Guarda, io faccio parte della gente, me lo dica lei che cosa significa la TAV.
No, vabbè, stiamo cercando di far spiegare ai politici che cos'è la TAV.
No, ma non si preoccupi che
Che significa TAV?
I politici sanno esattamente che cos'è la TAV.
Ma cosa significa?
Me lo dica lei. Lei lo sa?
Perché la TAV cosa fa?
Scavare un buco in una galleria.
Questo Grassano che però gioca un po' sulla sua ignoranza.
Ma questa è gente pericolosa, signor Cruciani.
Landolfi, te lo ricordi Landolfi, ex Alleanza Nazionale PDL? Senti, TAV parte dal Piemonte ma non so dove va, incredibile.
Ma dove va? Ma questa è gente pericolosa veramente allora?
Parte dal Piemonte e deve attraversare tutta l'Italia del Nord.
E arrivare?
Non lo so.
Ma come non lo sai? Attraversare tutta l'Italia del Nord, Landolfi!
Ma di che cosa parla?
Roba da pazzi.
Ma è preoccupante o no?
No, ma che preoccupante.
Ma come no? Ma questi stanno decidendo. Però sì, a questo punto sì. Questi decidono il nostro futuro.
Ma quando mai?
Ma come quando mai? Arrabbiati anche tu!
Il signor Pinar, credo sia il sindaco di Chiomonte.
Certo, il grande sindaco di Chiomonte, favorevole alla TAV.
Senti questa mattina da Belpietro,
minacciato anche stato.
Sindaco, ma è vero che la gente del luogo ha paura a esprimere le proprie opinioni? Oggi viene pubblicata una lettera arrivata ai conduttori della Zanzara, la trasmissione di Radio 24, in cui si parla proprio di paura a dire chiaramente che insomma non si è contrari a quest'opera.
Quello io credo, sì. Sono arci sicuro di questa roba qua. Bisognerebbe vivere in valle un 15 giorni e si capirebbero tantissime cose.
Vorremmo capirle anche noi di più le cose di queste minacce, di queste persone a cui non è consentito, alcuni vivono addirittura sotto scorta, a dire la propria opinione, esprimere la propria opinione sulla TAV. Gaetano da Savona, buonasera.
Buonasera, signor Cruciani. Certo che sentire queste interviste fa veramente venire i brividi.
Cioè i deputati che non sanno cos'è la TAV.
Mamma mia, è una cosa incredibile. Io faccio il camionista. Però mi interessa
una cosa un po' alle iene, fatta dall'ultima parola, però è efficace.
mi interesso anche un po' di economia dei trasporti e tutto quanto. Il progetto della TAV, di questo famoso buco di 56 chilometri, parte da più di 20 anni, no? E l'economia dei trasporti era direttamente proporzionale a quello che si prevedeva. Io da quello che leggo, e ho letto ieri una notizia molto importante su Secolo XIX, che la Cina addirittura sta mettendo in atto, ha fatto il primo viaggio di un treno lunghissimo di container sopra, che parte dalla Cina e arriva fino ad Anvers.
Vabbè, allora?
E allora, quando noi avremo una ripresa economica, le merci arriveranno sempre tutte di là, la maggior parte, e non passeranno più dal corridoio 5, perché non arriverà più da nessuna parte.
Sì, adesso siamo diventati tutti quanti ingegneri, esperti di trasporti stradali.
Io ti vedo questo lavoro qua.
Sì, no, per carità, ma lei ha la sua opinione legittima, eccetera. Io le dico semplicemente che
la mia opinione, ma non ho detto che c'ho ragione.
No, improvvisamente siamo tutti diventati grandi esperti di trasporti internazionali. Lei pensa che sia uno spreco di soldi? Io penso
sullo stretto di Messina.
Sì, ma se ne vogliamo parlare sono qui pronto, non si preoccupi.
Appunto, sarebbe molto meglio,
sì,
che piuttosto un buco nella Valle di Susa, tutto lì.
Va bene, grazie. Angelo da Torino, buonasera.
Ne sanno più loro però dei politici, capito?
Non c'è. Intanto è con noi Francesco Pancio Pardi, senatore dell'Italia dei Valori, buonasera.
Buonasera.
Come andiamo?
Io sto scrivendo una cosa contro la riforma costituzionale.
No, perché no, la riforma costituzionale, Pardi!
Ci vuole uccidere lei.
Ma perché? Che è successo la riforma?
Vogliono dare al Presidente del Consiglio il potere di nominare e revocare i ministri e addirittura di chiedere lo scioglimento delle Camere.
E che c'è di male?
Che vogliono fare un superpotere.
Ma che superpotere esiste in tante altre democrazie questa roba qui? Non mi pare uno scandalo.
Eleviamoci a livello delle altre democrazie e poi se ne riparla. E poi soprattutto stabiliamo che chi ha il possesso di mezzi di comunicazione non può concorrere per la carica.
Ma Pancio, sono gli stessi poteri che ha il sindaco, ad esempio. Dov'è il problema?
No, il sindaco è un'altra cosa.
Come un'altra cosa?
Il sindaco mica comanda i servizi segreti, il sindaco comanda l'ADA. Quindi neanche, e nemmeno quella. Quindi,
vabbè, comunque
il sindaco non sono paragonabili. Poi l'idea del Presidente del Consiglio come sindaco d'Italia è una fesseria.
Però scusi Pardi, perché si interessa di questi problemi così complessi?
Perché sono in Commissione Affari Costituzionali.
Se non
lo facessi mi direbbero che sono un ozioso, la casta che non fa il suo dovere.
No, ma lei lavora alla Camera, d'altra parte che deve fare se non lavora al Senato? Scusi.
Appunto, quando uno fa quella cosa lì lo devi fare con impegno.
Ma lei qua è professore in aspettativa?
Sì, ero in aspettativa, poi a un certo punto sono andato in pensione.
Sei andato in pensione? Com'è, che pensione è? Baby?
No. Mi dispiace perché pensavo di ricontinuare dopo, ma ho scoperto che siccome Tremonti ha tolto tutti i soldi all'università non c'è più una lira per fare la continuazione.
Meno
perché
male.
In altri tempi uno poteva continuare fino a 70 anni.
Meno male che non si può più.
Turnover, appunto, vabbè, ma io l'ho presa serenamente. Se voglio fare qualche lezione la farò gratis.
Sento una cosa, ma c'è grande casino nell'Italia dei Valori, c'è un po' di maretta, o no?
Per la questione di Palermo.
Anche, sì, non solo per la questione di Palermo. C'è Barbato che chiede un congresso, togliere il nome di Pietro.
È una cosa normale. Nell'ultimo esecutivo nazionale si è preso serenamente in considerazione l'idea di fare un congresso. Anzi, il congresso è dovuto prima della prossima tornata elettorale.
Dunque il congresso ci sarà sicuramente.
Bisogna fare un congresso con la logica rovesciata rispetto a quella del congresso precedente. Bisogna fare prima i congressi territoriali e poi il congresso
nazionale. Scusi, ma esiste ancora l'Italia?
Ma non c'è bisogno di un chiedere un congresso speciale.
Come fa il signor Barbato?
Basta mettersi d'accordo che si fa un congresso.
Ma lei andrebbe con le telecamerine a riprendere i suoi colleghi come ha fatto il signor Barbato?
No, francamente io non lo farei.
Ma è una cosa
definizione di Barbato.
Come lo definisce Barbato? Un Masaniello?
No,
Masaniello mica è un'offesa.
Non mi fate fare una polemica, dai. Parliamo di cose serie.
No, perché noi siamo nati per fare polemiche.
Parliamo di Palermo.
Parliamo di Palermo, che è un argomento.
Beccatevi su Palermo.
No, ma la becco volentieri su Palermo, però voglio dire, lei dice io con una telecamerina a fare.
No, non ci andrei. Io per esempio, per dire, se vengo a sapere di cose che non sono confacenti, posso prendere carta e penna.
Fare una denuncia oppure una lettera.
No, andare in giro con la telecamerina, no. Diciamo, a parte che poi la telecamerina non ce l'ho, e come manovratore di telefonino sono il peggior manovratore di telefonino che conosco.
Dunque non sarei capace, e inoltre
capace.
E poi una cosa un po' disdicevole, no?
Non sarei capace,
o sbaglio?
Parliamo di Palermo.
Ma questo non vuole fare la polemica manco Barbato, è una cosa pazzesca.
No, non bisogna fare polemiche inutili, non ce n'è bisogno, dai.
Non c'è bisogno, ce n'è. Scusi, ma è stato un errore appoggiare la Borsellino o no, secondo lei?
Ma senta, secondo io le rispondo, io ero a favore della candidatura di Borsellino e se avessi potuto sarei anche andato, diciamo, per quello che posso ottenerla nella cosa. Però c'è questo elemento che diciamo che rafforza l'idea della candidatura Borsellino, almeno ai miei occhi, che la Borsellino era stata molto precisa sul fatto che non si possono fare alleanze con tutto il settore di Lombardo.
Sì.
Ha vinto invece quest'altro, che peraltro è un fuoriuscito del nostro partito,
esatto,
quale come massimo progetto politico ha proprio quello di fare l'accordo con Lombardo.
E dunque?
Io credo, semmai diciamo c'è stato più che un errore, non c'è stato tanto l'errore della candidatura Borsellino, c'è stata l'incapacità del PD e anche nostra, però diciamo la nostra ruota? Di stabilire una un'identità di vedute sulla candidatura. Certo, se non si riesce a mettersi d'accordo, la democrazia prevede che anche chi non è d'accordo possa scegliere altre vie.
Ma non ho capito niente, scusi, ma chi è che ha deciso la candidatura della Borsellino?
No, l'avranno deciso i siciliani.
No, l'ha deciso il partito, l'ha decisa
il
PD, cioè Bersani, e poi a ruota voi, Sel soprattutto.
E poi i DV e Sel.
Diciamo,
le forze politiche prendono decisioni, che ci si può fare, ma anche gli altri sono.
Ecco, ma si può dire che la gente si è un po' ribellata adesso, al di là dei voti che sono pochi di distanza, eccetera, però si è un po' ribellata.
C'è anche il fatto, se mi permette, che la candidatura della candidata di sinistra, come al solito, ha sottratto voti alla Borsellino, quindi se la signora, non lo so, magari quella è una candidata bravissima, la ginecologa può essere anche una manifestazione di freschezza della società civile, però è come quella volta che Neder fece perdere Gor, insomma il candidato di sinistra sottrae voti al candidato di centrosinistra, diciamo non è un gioco particolarmente utile. Se la Monastra non si presentava, Borsellino passava.
Comunque un mezzo disastro da parte dei leader, no? Di Pietro, Vendola,
non la si può certo barattare, far passare per una grande...
Ci sono i tre leader della famosa foto di Vasto,
per una grande soluzione,
più altre cose, che decidono di appoggiare o comunque di lanciare un candidato. Uno dice vabbè, è fatta, no? Perché sono tutti e tre, eccetera, vincerà.
Invece no.
Ci sono delle realtà locali, cioè uno schiaffo enorme a Bersani. La foto di Vasto è definitivamente morta?
Ma secondo me l'alleanza naturale di centrosinistra è per forza appoggiata su PD, IDV, SEL e aggiungo, glielo dico subito, anche una grande lista civica della società civile, perché i partiti così come sono attualmente non riescono a fare il pieno dei loro voti.
Lei appoggia la lista civica di Emiliano De Magistris?
No, non sono i soli, Paolo Flores d'Arcasi ne ha parlato molto prima. L'idea di una lista civica robusta che soprattutto candidi persone
ma lei vuole uscire dunque dall'IDV per aderire a questa lista civica?
No, non voglio uscire.
Perché? Non c'è niente di male?
Io sono diciamo così,
com'è?
Una volta che ho preso orientamento di essere candidato e di essere eletto in un partito, non posso.
Vabbè, ma non è mica una prigione, uno può anche uscire a un certo punto.
Arrivo in fondo.
E poi? Perché... Dopo la fine della legislatura?
E poi non lo so, vedremo.
No, voglio dire, l'idea. No, ma ho capito, lei fino alla fine della legislatura resta nell'Italia dei Valori, ma dopo nel 2013 potrebbe aderire ad una lista civica uscendo dall'Italia dei Valori? Sì, mi sembra che quello sia l'orientamento, o no?
Non credo, perché semmai penso di
non fare più politica,
alla mia vita di prima.
Ormai non fa manco più il professore, che deve fare?
Si annoia tutto il giorno.
Scrive libri
e basta. Comunque mi dica una cosa, Pardi, ma Di Pietro, che peraltro si è fatto male, credo, no?
Sì, si è fatto male.
male.
Faccia gli auguri a Di Pietro via
Radio
21.
Gliel'ho già fatti, no? Gliel'ho già fatti.
E li faccia così pubblicamente.
Ci ho già parlato personalmente.
Come sta? Che cosa ha fatto al braccio, signor Di Pietro?
Una vertebra.
Una vertebra, non il braccio,
sì,
scusi.
È una cosa seria, deve stare...
Certo.
Riguardato.
Deve stare riguardato a Bergamo, no? A Curno, se non sbaglio.
Comunque, le dicevo, la cosa di Palermo.
No, aspetti,
non la si può fotografare come una smentita, diciamo, brutale dell'alleanza naturale di centrosinistra.
Ma questa alleanza non esiste più.
No, semmai è una cosa che pone all'alleanza di centrosinistra un compito più serio, cioè quello di essere veramente capace di perseguire i propri obiettivi.
No, però scusi, Pardi, adesso al di là.
Certe volte le dimensioni locali scompaginano il quadro, poi, e purtroppo d'altra parte questa è la democrazia, se nessuno in Sicilia riesce a dare un'idea, diciamo, prevalente, per forza c'è lo spampanamento.
Però
temo che chiunque governi non avrà la forza di governare. Lì tra l'altro c'è un debito mostruoso.
Vabbè, lasciamo perdere Palermo, scusi un attimo, ma questo nome di Di Pietro dal simbolo va tolto o no dal simbolo dell'Italia dei Valori?
Nel futuro secondo me sì.
Va tolto.
I partiti non possono essere caratterizzati da una dimensione personale. Un partito piccolo quando nasce può essere sostenuto, promosso da una figura, diciamo, del fondatore, poi a un certo punto si deve stabilire.
Ma Di Pietro lo vuole fare o no?
Quando un partito aspira ad un ruolo più decisivo, deve assumere un aspetto più di forza, più generale.
E il nome lo cambierebbe anche lei?
L'idea di cambiare i nomi mi fa venire in mente, come Berlusconi che a ogni elezione cambia nome,
sì.
Fa venire in mente quei pubblicitari che ogni tanto devono cambiare il nome, la marca del biscotto. Una volta che un partito c'ha un nome se lo tiene, il problema è che magari deve dosare meglio i propri programmi e le proprie forze.
Sento una cosa,
mi sembra un'operazione di cosmesi, anzi il restyling delle automobili, cioè proprio non mi convince.
Però scusi un attimo, Di Pietro, a proposito della TAV per esempio, ha cambiato idea in modo clamoroso.
Cambiare idea si può, e non è mica proibito.
Lei è contento che abbia cambiato idea?
È una cosa così fondamentale?
Sì, io sulla TAV penso essenzialmente che non ci sia vantaggio a spendere così tanti soldi.
È d'accordo.
Guadagnare un'ora di tempo, ma via, siamo avanti. Ma poi la ferrovia esistente potrebbe portare 19 milioni di tonnellate e ne porta solo 5.
Ci dobbiamo fermare, torniamo tra un attimo, Pardi.
La linea
che... Sì, ma ho capito, torniamo tra un attimo, Pardi. 800 24 00 24. Eccoci qui, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta. Abbiamo con noi Francesco Pancio Pardi, senatore dell'Italia dei Valori. Davide Parenzo, in collegamento da Roma. Pardi,
eccomi qua.
Beh, devo dire una cosa però, che alcune frasi di Di Pietro fino al 2007, insomma, sono troppo ravvicinate, sono clamorose. Dice di essere preoccupato per il dissenso fino a se stesso, parliamo di un'opera in cofinanziamento europeo, in corresponsabilità con altri stati, i tempi non possono essere dettati solo da esigenze locali, eccetera eccetera.
Era una sorta di ultra della
TAB.
Questo si chiama ravvedimento operoso.
Operoso?
Guardate, io non sono un pasdaran del no TAB, cioè, per carità, però mi sono letto attentamente tante cose e ho visto che c'è una selva di estremisti che pongono in discussione questo proprio sotto il profilo tecnico. Una linea speciale che è uno spezzone attraverso le Alpi a cui si arriva e da cui si riparte con delle linee che non sono affatto speciali. C'è una linea ferroviaria
precedente. Sì, no, ma questo l'ho capito, Pardi. Possiamo stare
un'opera costosissima. Con tutte le cose che c'è da fare in Italia. Ma per esempio, l'università tra un po' diventerà un optional, una cosa che non si sa bene più a che cosa servirà, perché non c'è più una lira, non c'è il reclutamento universitario, non c'è la formazione, non ci sono soldi per la ricerca e noi spendiamo dei soldi per fare un buco nelle Alpi.
Ma che c'entra un buco nelle Alpi? Per collegare la Francia all'Italia?
L'Italia e la Francia sono collegatissime.
Sì, ma lo so che sono collegate, non me lo deve venire a spiegare a me, Pardi.
Sono collegatissime, se uno ci va benissimo.
E dunque, che cos'è quest'opera? La vogliono fare solo le aziende per guadagnarci, la mafia, che cosa?
Boh,
certo, le aziende che la fanno ci guadagnano, come,
dunque,
come
tutto...
c'era una selva di roditori pronti a, a buttarsi sul ponte di Messina.
E adesso chiaro, uguale, c'è una selva di roditori.
Queste opere è chiaro che c'è la gara all'appalto, al subappalto e al subappalto del subappalto.
Dunque c'è una selva di roditori che vogliono mangiare sulla TAV, questa è la sostanza.
Questo sì, certo. Poi magari ci saranno anche imprese pulitissime.
Beh no, ma quello in linea di principio tutte quelle che lavorano sono pulite, poi bisogna vedere naturalmente, però
sì, ma infatti no, comunque con questo non è l'argomento, questo è un argomento secondario, chiamiamo la questione dei roditori.
Ma abbiamo discussi ma ci sono anni e anni di discussioni, di dibattiti su questa TAV, ci sono parlamenti che hanno preso la decisione, l'Unione Europea, punto e basta, in Italia si deve costruire, secondo lei è giusto occupare un'autostrada, Pardi? Occupare un'autostrada, come sembrano fare anche stasera, vogliono fare, l'assemblea no TAV decide manifestazione sull'A32,
no,
perché dicono...
Occupare l'autostrada, quando uno pensa di occupare l'autostrada dovrebbe mettersi nei panni del camionista. Bravo. Che arriva con il camion carico di merce deperibile e che deve stare lì a girarsi i pollici per ore e per giorni.
200 manifestanti hanno invaso entrambe le corsie dell'autostrada A32 Torino-Bardonecchia. Chiamiamo un attivista no TAV, questo un attimo solo, resti lì, Pardi, un tale Francesco, che uno sempre vicino a Perino, eccetera. Chiamiamolo, va. Signor Francesco, sentiamo un po' quello che succede, va.
Sentiamo. No, dico se è giusto, è servizio pubblico questo.
Sì, un attimo solo. Adriano da Milano intanto. Adriano, buonasera.
Sono Francesco.
Buonasera.
Vada.
No, niente, io sono l'operatore che è stato aggredito, quello della cassetta.
Ah, sì, l'operatore che lavora per un'azienda esterna di TGCOM 24, no?
Esatto,
sì.
Sono io.
Come, vuole dire solo il suo nome o anche il cognome?
Ma non c'è problema.
No, vabbè, Adriano da Milano, Adriano, ci chiama come un ascoltatore. Cosa ci vuole raccontare, quello che è successo?
Sì, a parte quello che è successo, che ecco, era... Dunque, quello che non si è visto è che noi, entrando, io e il collega Giliberto...
Tito Giliberto, sì.
Esatto. Entrando in quella stradina, a un certo punto abbiamo visto da lontano, e non si è visto nelle riprese, delle persone incappucciate che erano intorno a questo pick-up e poi ho capito che lo stavano distruggendo, bucando le gomme, perché sentivo rumori di ferraglie.
Sì.
E niente, loro, io visto che era pericoloso sono rimasto indietro, il collega ha voluto andare e poi tutti sanno quello che è successo. Ecco, volevo dire, a proposito di questo, che tutti dicevano, ma lei vuole mandarci in galera, tu vuoi mandare in galera tutte queste persone. Volevo dire, se io riprendessi una persona che si mette le dita nel naso...
Un attimo solo, un attimo, Adriano.
Francesco, no TAV.
Pronto?
Sì, Francesco?
Salve.
Pronto?
Sì, Francesco?
Sì.
Sì, salve, buonasera, Radio 24.
Salve.
La disturbo?
No, dica pure.
Senta, state occupando un pezzo di autostrada o sbaglio? C'è pure lei?
Allora, praticamente adesso c'è stato un blocco veloce,
sì,
dell'autostrada Chianocco,
sì.
Si può anche definire un flash mob.
Flash mob,
Sì, c'è stato un blocco veloce in cui comunque un gruppo di notava bloccato per una mezz'oretta, un'ora circa l'autostrada,
sì.
E adesso sta rientrando, quindi l'autostrada è libera, si può di nuovo circolare.
Senta, ma mezz'ora, un'ora comunque, poi avete in mente altre occupazioni in ogni caso, avete interrotto il traffico dell'autostrada per mezz'ora, un'ora.
Allora, sul discorso delle mobilitazioni, qui la mobilitazione è continua, quindi di giorno in giorno ci sono iniziative, ci saranno iniziative. La cosa nuova che comunque si è deciso di fare, che non è che per forza ci devono essere dimensioni di scontro, di conflitto particolare, noi penso che vediamo in questa autostrada uno dei punti cardine della costruzione dell'alta velocità.
Cioè in che senso? L'autostrada fa parte...
È l'autostrada che viene utilizzata
per forza
ormai da un anno per militarizzare Chiomonte, no?
Ma è per forza, dove passa dove passano le forze dell'ordine? Passano dall'autostrada, dove devono passare?
Passano dall'autostrada e quindi questo rimane uno dei punti cardine della situazione.
Ecco, scusi però, signor Notanza,
che cori, che sono questi cori che sento?
Tutti questi operai che però tornano a casa, cioè, non c'entrano molto,
sono
signor Notanza.
Sono persone che stanno rientrando dall'iniziativa.
Ah sì, ok. Senta, ma è vero che voi potete prendervi l'autostrada quando volete? Così è stato detto.
Ma guardi, noi prenderci l'autostrada in realtà ce la siamo presa 20 anni fa. 20 anni fa è stata costruita questa autostrada.
No, d'accordo, però potete occupare l'auto in questo senso, potete occupare l'autostrada quando volete, questa è la realtà, o sbaglio?
La realtà è questa, la realtà è che comunque ci sono delle persone che vivono questo territorio tutti i giorni, quindi porre un'opera che le persone non considerano giusta, che non vogliono nel proprio territorio, significa anche questo.
È legittimo occupare l'autostrada?
Il discorso sul legittimo o meno per noi è una cosa da fare, insomma, è una delle cose che abbiamo deciso.
Ma perché
di fare,
vuol dire, l'occupazione dell'autostrada in teoria uno in altri paesi viene preso di forza e portato via e poi si lascia passare. In Italia c'è un po' di tolleranza su questo, diciamo la verità, no?
Ma guarda, in Italia è un paese molto strano, c'è una tolleranza verso molte cose. Le dico, mercoledì sera io ero presente, c'è stata una carica per appunto liberare l'autostrada, come dice lei, perché l'autostrada si deve liberarla, poi si è venuta a liberarla, sono successe molte cose, non mi sembra che queste cose succedano negli altri
paesi. No, Francesco, siamo anche no, siamo da, volevo chiederle questo, solo Parenzo. È chiaro che se uno occupa l'autostrada...
È Parenzo che parla, signor Parenzo.
Sono Parenzo, signor Francesco, buonasera. Se uno occupa l'autostrada, mette nel conto che poi la polizia interviene, perché non è che può lasciare un servizio.
Infatti, una delle cose che noi comunque cerchiamo di evitare, il discorso della scorsa settimana è che c'era un clima emotivo anche particolare, c'è un nostro compagno che è comunque ricoverato in gravissime condizioni e abbiamo deciso, tra altre cose, comunque quando ci hanno sgomberato, di fare resistenza passiva, quindi eravamo seduti per terra.
Sì.
Da lì in avanti è partita una carica della polizia per liberare l'autostrada, visto che non riusciva a togliere le persone di peso, come dice lei, è partita una carica che ha provocato 20 feriti abbastanza gravi, con teste aperte, signore che comunque si sono chiuse in un bar che è stato poi assaltato. Insomma, le immagini penso che le avete viste.
Sì, ma è normale, sgombero della polizia, possono succedere anche queste cose quando la polizia sgombra.
Lo
mette in conto quando ci si fanno operazioni di questo tipo, che ci possa essere una reazione della polizia, o sbaglio?
Sicuramente. Un motivo, ad esempio, per cui un'iniziativa di questa sera è un flash mob, magari non è un'occupazione dell'autostrada stabile in cui le persone sono sedute, che si cerca anche di evitare da parte nostra di arrivare al contatto, di arrivare in situazioni difficili in cui quella polizia deve intervenire. Ad esempio stasera le persone sono uscite dall'autostrada prima che intervenissero.
Senta, ma uno incazzato che è sulla strada, un automobilista, un camionista,
un operaio
che torna a casa e che si vede improvvisamente un blocco delle persone che occupano, come risponde lei? Chi se ne frega, siamo noi? Cioè,
io cerco sempre di comunicare, di parlare. Guardi, questa sera in particolare ho incontrato dei camionisti che hanno capito, abbiamo spiegato la situazione, le persone capiscono perché tutti quanti vivono comunque in un paese difficile, tutti quanti viviamo in Italia, non siamo solo noi.
Ho capito, però bisogna
l'alta velocità, quindi ci sono molti altri.
Comunque la lotta continua?
La lotta continua, sì,
Monti,
andiamo avanti.
Monti ha detto però noi andiamo avanti, pure noi, il governo, siamo decisi.
Anche Napolitano
non ha voluto incontrare i sindaci della Notav domani in visita a Torino, perché dice che sono decisioni che non mi competono.
Sì, è un discorso particolare questo. Sembra quasi che, appunto, noi poi abbiamo detto che la lotta continua, che si va avanti, quando avevamo fatto un appello a Monti molto chiaro.
Ho capito.
Però, se Monti vuole andare avanti, in realtà bisogna anche iniziare a chiedersi chi inasprisce la situazione, perché qua...
Guardi che ci sono delle decisioni prese. Comunque, vabbè, adesso, comunque, volevo capire un attimo com'era la situazione sul terreno questa sera.
Stasera basta, comunque.
Sì, ma la situazione è molto tranquilla, guardi, molto rilassata, anche con gli automobilisti, con i trasportatori che sono passati, la situazione è tranquilla. Capisco chi comunque, quando c'è stato un blocco ad oltranza dell'autostrada per ore e ore, magari si è arrabbiato, altro lo capiamo, anche noi siamo molto arrabbiati con la situazione che appunto deve vivere il nostro territorio. Quindi,
ma non è meglio magari inventarsi un'altra forma di protesta, non so, occupare un bel monumento in modo pacifico, fare cose più colorate e che abbiano meno impatto sulla popolazione, la Mole Antonelliana, ecco, occupate la Mole Antonelliana, è meravigliosa ad esempio, è più bello.
No, ma sono iniziative carine, pongono solo un piccolo problema. che noi magari possiamo anche andare in mille sulla Molantonegliana, se poi però partono i cantieri. Intanto nel frattempo,
tanto i cantieri,
i cantieri partono comunque,
tanti, i cantieri partiranno lo stesso, è inutile.
Questo noi speriamo che non succeda e lavoriamo perché non succeda. Quindi non
ma fino a che punto lei fino a che punto è disposto a fare, che cosa è disposto a fare purché non partano i cantieri?
Io sono disposto anche a sedermi davanti a un camion, quindi penso come me tantissime altre persone,
cioè,
tutto,
a immolar, lei è disposto a immolarsi in che modo? Cioè...
No, immolarsi proprio no, direi proprio di no, però se devo sedermi davanti a un camion per evitare che parte, per evitare che comunque distrugga il mio territorio, lo farò, non c'è problema.
Cioè tipo piazza Tiananmen, insomma, davanti a un camion.
No, magari anche no quello, però eviterei volentieri, però se c'è un camion, magari una ditta che deve partire prima che parta, sicuramente non quando è in corsa, se devo sedermi davanti in maniera pacifica lo farò, non c'è problema.
E se quello prosegue la corsa che fa?
Bah, io mi auguro che ci sia sempre un po' di buon senso.
Se quello prosegue la corsa, dice voglio entrare dentro, voglio entrare lo stesso, e lei che fa? Si toglie? Si toglie
magari
dalla strada.
C'è qualcuno che dovrebbe pensarci, no, queste situazioni, prima che ci arriviamo.
Senta, non è che per caso il signor Bruno è vicino a lei, no?
No, no.
Dove
non
si...
Non è... cercate tutti quanti, ma non c'è.
Va bene, grazie.
Non è una battuta, non c'è veramente.
Grazie.
Il Perino dov'è?
Pubblicità. No, il Perino, amico nostro Perino, che ci ha detto Iene, Sciacalli e merde, dov'è?
No, non c'è. Però è più tranquillo.
È più tranquillo? Che... Si è tranquillizzato?
Sì. Lei non usa... È una situazione emotiva, magari voi siete in studio, è diverso. Chi è qui vive delle situazioni magari di stress che a volte portano anche... ad essere un pochettino accesi nei toni.
Facciamo Francesco, io non condivido nulla di quello che lei pensa, Francesco, però facciamo lei leader dei Notav e non il signor Perino. Mi sembra una persona più o meno tranquilla, anche se poi io non condivido zero di quello che dice. Se fosse per me dovrebbero costruire già da domani mattina, però
ci mancherebbe, insomma, non è un problema, ci sono posizioni diverse. Noi siamo
però dovreste imparare a rispettare le altre opinioni, qui aggressione ai giornalisti, intolleranza alle manifestazioni a Roma nei confronti di vari giornalisti, perché non si possono riprendere? Scusi, perché uno con una telecamera non può riprendere? Mi spiega?
Ma guardi, io non ho nessun problema a farmi riprendere.
Appunto, ma perché?
Ci sono dei giornalisti che io le posso citare, ad esempio Ruoto, lo Sortino, ma non perché hanno posizioni.
No, ma ho capito, ma perché gli altri? Lasci perdere i nomi. Lasci perdere i nomi. Perché un giornalista deve essere impedito di
riprendere? Perché Ruotolo ha raggiunto la
ma non lo so, non mi interessa di Ruotolo. Ma non sta a lei decidere, scusi però, Francesco, non sta a lei decidere chi è pacato e chi non è pacato, chi parla bene, chi parla male. Ognuno fa il lavoro come.
Magari
come...
li conosco. Insomma, io vedo chi si pone in una maniera tranquilla e capisce che in una situazione delicata, insomma, in cui magari gli animi sono anche un pochino esasperati, trova il modo di interagire con le persone.
No, però Francesco, mi scusi, qua...
magari pochettino. Cioè, capiamoci, la libertà di informazione è una cosa.
No, appunto,
importante.
Ma scusa, sono stati aggrediti dei giornalisti anche a male parole. L'altro giorno una giornalista, credo della Sette, alla manifestazione di Roma, e poi quelli di TGCom 24, peraltro qui c'è un cameraman che è collegato con noi, per cui cioè queste cose vanno condannate senza se e senza ma. Invece sento.
Anzi, ma guardi, io più che condannarle, io lavoro giorno per giorno affinché comunque non ci siano problemi di questo tipo.
Ho capito.
Ancora meglio rispetto a condannarle o riempirsi la bocca di parole. Tanti dicono ma i condannati, no, bisogna lavorare per migliorare.
Ma qualcuno con quelli di TGCom 24 ha parlato addirittura, anzi con quelli del Corriere ha parlato di servizi segreti, di non so che cosa, fandonie di questo tipo, oppure di polizia?
Ma guardi, io ad esempio con la vicenda lì l'ho seguita in maniera diretta, l'ho seguita anche bene perché mi è dispiaciuto molto di quella situazione. Mi sono avvicinato con la macchina che appunto era lì in quel prato, guardi. In una situazione di tensione così, mettersi in un prato a 150 metri da una situazione delicata in cui ci sono state cariche della polizia,
allora?
Con un lampeggiante sul tetto, innescare la sirena, è normale che le persone poi si spaventino, se quelle sirene lì sono quelle che mezz'ora prima hanno caricato tutti quanti.
Ho capito, questo dà il diritto a qualcuno di aggredire quelle persone lì, mi sembra una follia, o il traffico.
No, guardi, poi io ci ho parlato con questi operatori, hanno lasciato delle dichiarazioni, penso a tutti, all'hotel, sono andato a parlargli, erano spaventati sicuramente perché non sapevano quello che era successo, non si erano resi conto, però la situazione non è andata a protocollo.
Non c'è stata l'aggressione.
Sono venuti a male parole, quello sicuramente, però non è che si sono fatti male.
La devo lasciare, grazie, pubblicità. Siamo qui, allora, Pardi 800 24 00 24. Ha sentito, continuano le occupazioni, flash mob li chiamano, flash sì. mob.
Sì. La cosa su cui non sono minimamente d'accordo con loro è l'attacco ai giornalisti, quello proprio, i giornalisti sono sacri, quindi non... Quando fanno, certo, poi uno può leggerli e discutere, magari non avere soddisfazione a leggere quello che scrivono, ma da qui non si possono aggredire i giornalisti.
Sì, ma poi preferire dei giornalisti agli altri, no? Quelli sono gente che.
Quelli sono buoni,
quelli sono buoni, gli altri sono cattivi.
Questo non si fa, questo non si fa. È un errore che depone, diciamo, che li mette, tra l'altro è autolesionista perché li mette in cattiva luce, quindi non. Dovrebbero adottare un costume contrario proprio. Anzi,
è molto da regime scegliersi i giornalisti.
Massima apertura ai giornalisti. I giornalisti arrivano, uno ci parla, poi li legge e dice mamma mia che schifo quell'articolo.
No,
però,
oppure uno può riprendere in piena libertà una manifestazione. La cosa incredibile che è successa in questi giorni è stato anche questo.
E fuori discussione.
Manifestazioni.
Tra l'altro, la possibilità di riprendere le manifestazioni è stata rivendicata dalla cittadinanza come un diritto che serviva a impedire, diciamo, misfatti da parte della polizia, perché da Genova 2001 è stata proprio la possibilità diffusa di riprendere le manifestazioni che ha posto anche un limite discreto alla possibilità di arbitri delle forze di polizia.
E quindi, anche da parte dei manifestanti.
E anche da parte dei manifestanti.
Cioè, una garanzia dei manifestanti buoni che ci siano le telecamere.
Capito? Una garanzia generale, una garanzia della cittadinanza. La trasparenza, sapere come vanno le cose, è una cosa che è un principio inderogabile.
Va bene, Pardi, grazie.
Ma non è più, Pardi, scusami.
Sì, che è successo?
Io ti ricordavo negli anni 70, bello barricadero, passionario, lotta contro.
Che vuol dire? Ormai sono passati un sacco di decenni.
Sei
poi
invecchiato, amico mio.
No, ricordatevi piuttosto questo, che a quei tempi, quando noi facevamo delle lotte anche sacrosante, venivamo messi dentro... Perché non c'era a quel tempo nessun garantismo. Oggi hanno scoperto tutti il garantismo dopo che i potenti sono stati messi in prigione.
Ma anche tu sei andato in prigione negli anni 70, no?
Sì, ma per manifestazioni non autorizzate, non per cose di terrorismo.
Hai fatto qualche giorno in gattabuia anche tu negli anni 70?
Per manifestazioni non e comizi non autorizzati. Io sono stato condannato per aver sostenuto che la...
Ha condannato a quanto, scusa?
A pochi giorni. Che la polizia e la magistratura di Milano avevano falsificato le questioni sulla strage di Stato. Alla fine ho avuto ragione io, perché era vero che avevo ragione io. Però lì per lì sono stato condannato, ma io sono orgoglioso di quella condanna.
Ma condanna a che cosa, scusa?
Condanna a 15 e 7 giorni di prigione.
E quanti ne hai fatti?
Li ho scontati.
Ma tutti 15?
Li ho scontati, ho scontato in tutto 30 giorni, 31 giorni.
In gattabuia.
Tutto per manifestazioni non autorizzate, sia chiaro.
Manifestazioni, ma condanne definitive, non ho capito.
Sì, condanne erano diventate definitive perché il mio avvocato a quel tempo mi aveva consigliato di non rispondere alle lettere che ricevevo, di fatto sono stato condannato in contumacia.
Dunque lei è un condannato, un condannato in Parlamento in realtà.
Sì, ma io però sono condannato per motivi onorevoli. Sia chiaro, non ho nemmeno, avrei potuto, ma non ho voluto fare il processo di riabilitazione, perché io non dovevo essere riabilitato da niente, perché io avevo sostenuto che la strage era di Stato e la strage era di Stato.
Vabbè, ho capito, questa
è la polizia e la magistratura a quel tempo avevano parato, ed è vero, tant'è vero che avevano spostato.
Comunque anche lei è un senatore condannato in via definitiva.
Ma per motivi molto onorevoli.
Ho capito, saranno motivi onorevoli, però sai, giustizia.
Non per corruzione né per concussione, quindi
giustizialismo, però
no. Glielo dica a Grillo.
A
Beppe Grillo.
Lo dica
che è vostro amico.
Grillo non distingue, anche la diffamazione mette in mezzo.
Vabbè, Grillo, pazienza. Se Grillo non capisce una cosa così, vuol dire che non è in grado di capire nulla.
Bravo.
Comunque, io condannato definitivamente in Senato per manifestazione non autorizzata. Che reato è?
Che anni erano?
Non esiste più. Non esiste più questo reato, sbaglio?
Esisterà anche, ma insomma non so se è punito più con quelle pene lì, ma insomma la strage di Stato è del 12 dicembre 1969.
No, quello sì, no.
Noi facevamo le manifestazioni subito dopo.
quindi quando si facevano comizi non è che si andava a chiedere la questura per certo. fare il comizio, uno metteva un panchetto in una piazza, cominciava un comizio alla maniera antica,
dicevano che era la durata sediziosa.
A un certo punto arrivava la Digos, ti levava il microfono, poi tra l'altro lì per lì non sono nemmeno mai stato arrestato, mi prendevano gli estremi, poi mi hanno mesi, anni dopo mi hanno fatto il processo e mesi, anni dopo mi hanno condannato e pace, io ho scontato quella pena, ma l'ho fatto con la, diciamo così, con...
Quanti giorni di carcere in tutto?
Come?
Quanti 30, giorni?
31 giorni.
31?
O 30 o 31.
E come è stato in carcere?
Bellissimo.
Come bellissimo?
Come bellissimo? Che dice?
Come bellissimo?
Il carcere è molto... Il carcere educativo.
Beh, adesso...
Ma che anno era? Che anno era?
Che anno era? 73, 74, 75.
Ma con chi parla? Con sua moglie?
Da molto tempo dopo, capite? Molto tempo dopo.
Con sua moglie sta parlando.
75, 76.
Ma anche la moglie è andata in carcere, no?
No, la moglie mi portava la pasta al forno.
Che bello, ma è un amore nato sulle barricate, una storia meravigliosa.
No, ma sua moglie veramente le portava la pasta al forno?
Mia moglie, ma erano si sono innamorati della rivoluzione.
Mia moglie ha portato nel reparto dove ero, ha portato la pasta al forno a tutti quelli che erano in quel reparto lì. E c'è stata anche una buffissima scena, perché quando io è arrivata a questa pasta, mia moglie fa una buonissima pasta al forno, quando a un certo punto è stata divisa, io ho fatto le parti e facendo le parti ho cominciato a darla al più anziano. C'era un vecchio geometra che era stato, era finito dentro per assegna a vuoto, una persona simpaticissima, e ho cominciato da lui perché era quello vistosamente più anziano. Invece c'erano due ragazzotti romani piuttosto antipatici, che erano quelli che si facevano gli appartamenti scassinando le porte con i cacciavite, e quello si arrabbiò, uno dei due si arrabbiò moltissimo. Io lì capivo, ma scusa, perché? Perché il più anziano sono io, perché lui, pur essendo molto più giovane, era molto più anziano come,
in carcere,
come annualità carceraria,
come detenuto, sì, certo.
Riteneva, e fu talmente coerente che rifiutò persino di mangiarsi la pasta al forno, una cosa pazzesca.
31 giorni con la pasta al forno della signora Pardi, una cosa pazzesca. Vabbè, grazie per questo racconto.
Stasera mangia pasta al forno anche stasera.
Pasta al forno pure stasera.
No? Quando capita vi invito e rimarrete persuasi.
No, sicuramente.
Galeotta.
Ci saluti sua moglie, grazie.
Buonasera.
Grazie. Eccoci qui, Luigi da Treviso, 800 24 00 24. No, c'era Adriano da Milano, assolutamente. Allora, Adriano. Eccoci qua, scusi. Allora, niente. Adriano è un operatore che lavora per?
Mediaset.
Per Mediaset, ma per un'agenzia da esterno, no?
Lavoro, sì, sono io, ho una società di servizi e lavoro per Mediaset, per tutte le testate giornalistiche, per i programmi, per cui faccio spesso cronaca, ma non solo, ecco.
Dove si trovava? Quando era?
Dunque, è stato il primo, non ricordo se il 29 o il primo.
Vabbè.
Ero a Chianocco.
A Chianocco,
appena pranzato con Giliberto, siamo usciti, era verso l'una, abbiamo visto questo pick-up bianco con intorno tantissime persone incappucciate, e io ho pensato, questi qua adesso si stanno rifornendo di armi, perché ogni tanto succede così, arriva una macchina e da dentro escono spranghe e robe così. Invece non era così, era, poi ho saputo che era il pick up dei colleghi del Corriere, e infatti sentivo rumore di ferraglia, e loro appena ci hanno visto ci hanno detto, il leitmotiv quando ci vedono: giornalisti, merde, spegni quella telecamera del
Vada, non si preoccupa.
Ecco. E io stavo per andare via, il collega è voluto andare, niente, poi a un certo punto loro l'hanno aggredito, gli hanno dato un pugno, gli hanno fatto saltare il telefonino.
Sì, ma questo chi ha chi?
Al collega Giliberto.
Sì, sì.
Perché pensavano li stesse riprendendo col telefonino.
Sì.
A quel punto io sono intervenuto e ho alzato la telecamera, sapendo che loro l'avrebbero lasciato stare. E infatti se la sono presa con me dopo, però ho ottenuto quello che volevo, cioè loro hanno lasciato stare il mio collega, perché ho visto che si stava mettendo molto male per lui. Pazzesco. E sono corsi da me, e poi vabbè, c'è tutto quello che avete sentito, visto, che è successo, dammi il nastro. Io alla fine volevo
puntualizzare che il nastro io gliel'ho dato, cioè loro, anzi non è che gliel'ho dato sotto minacce, ovvio, loro me l'hanno strappato il nastro, se no mi spaccavano la telecamera, ma magari mi avrebbero ci avrebbero fatto anche male. Gliel'ho dato e poi come abbiamo fatto ad avere queste cose, queste immagini, io registravo anche su scheda, per cui avevo la stessa registrazione in doppia copia.
E li hai fottuti?
Com'è?
E li hai fottuti? Li hai fregati, ragazzi? Praticamente.
Li ho fregati, certo, per quello ho detto va bene, vi do il nastro, perché il nastro è una cosa che noi non diamo mai. Deve sapere che molte volte, io sono più di 25 anni che faccio questo lavoro, molte volte la polizia mi ha chiesto il nastro e ho detto no, io non lo do il nastro. Bravo. Dovete sentire il mio direttore. Perché questa cosa, ecco, molto spesso, prima ho sentito dei commenti fantastici che mi trovano d'accordissimo, questa cosa è veramente grave, cioè chi annichilisce la stampa? Sono i regimi totalitari, il nazismo, il fascismo, il comunismo, la prima cosa che fanno è azzittire l'informazione.
Sì, ma non so se ha visto quelle immagini della manifestazione di Roma, credo. Immagino la stazione di Roma dove c'era quella giornalista della Sette, credo,
sì?
Che
sì, no, non l'ho visto,
zittita, non l'ho... zittita dalle...
Colla. Sì, guardi, a me mi hanno chiesto i documenti.
Sì.
Sì, una capetta dei notari mi ha detto, posso avere i suoi documenti? Cioè, come se fossimo... Ecco, quella lì è la Notavlandia, e comandano
tu...
loro.
E tu come hai risposto quando ti ha chiesto i documenti?
Ho detto scusi, perché devo dare con i documenti? Ah, perché non si può, è vero, c'è la privacy, ha fatto la battutina. La stessa che mi aveva detto, cosa riprendere? Oddio, eravamo lì, ho detto posso riprendere il blocco? Sì, sì, eravamo sull'autostrada e ho iniziato a riprendere un mucchio di letame. E
fa, sì.
No, no, quello lì no, perché un materiale un po' è messo male, venga qua che questo è fatto meglio, cioè era costruito meglio un altro.
Però
posto,
scusi, no? Adriano, ma torniamo all'aggressione subita dalla...
Sì.
A lei che cosa hanno fatto materialmente?
A me mi hanno spintonato, hanno cercato di strapparmi più volte la telecamera,
sì,
dalle mani. E...
Ma ti hanno ferito?
No, 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 non mi hanno fatto niente, no, no. E niente, no, mi hanno lasciato stare perché gli ho dato il nastro. Loro erano convinti che così facendo la cosa sarebbe stata...
Ma hai avuto paura oppure hai passato cose peggiori?
Beh, certo, ho avuto paura, però in quel momento io avevo qualcosa da dare in cambio della mia incolumità. Cioè, avevo il nastro da dargli, capito?
Sì, certo.
Per
certo.
Cui, sapendo di aver la copia su scheda, poi ho salvato capre e cavoli.
Questi manco lo sanno, figuriamoci.
No, 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 manco lo sa. No, beh, qualcuno di loro mi ha detto vediamo se ci sono le schede, perché la telecamera che ho io ha anche la possibilità di un'altra scheda, ma io ho un apparecchio a parte che ho montato, insomma. E comunque, certo che ho avuto paura, mi sono visti arrivare addosso tutti incappucciati, anche giovani, alcuni non italiani.
Ma quelli del Corriere erano già andati via in quel momento?
Io non lo so, perché ho visto queste persone intorno a questo pick-up bianco,
sì,
e lo stavano, dopo ho capito che lo stavano devastando, cioè sentivo rumori di ferraglia, ma ero molto lontano, ero a 200 metri da lì, ma pensi che loro mi hanno visto da lontano e avevo la telecamera bassa,
sì, sì.
Io non avrei neanche voluto riprendere.
Perché questi del Corriere, voi li avete ripresi alla fine o no?
Li lasciamo col dubbio. Lasciamo col dubbio, no, perché quello lì è un reato. Se avessi le immagini di manifestanti che aggrediscono persone, anche se questi qua non hanno fatto, non hanno sporto denuncia, potrebbe essere.
Beh, insomma, queste immagini dell'aggressione a quelli del Corriere ci sono o non ci sono?
Chi lo sa?
Beh,
chi
no, lo sa? Beh, adesso non mi puoi dire così, Adriano. Cioè, ci sono o no?
Devo sentire il mio direttore, che saluto, Mario Giordano, grandissimo, grandissima persona.
Vabbè, prossimamente sapremo.
Prossimamente sapremo. Ma comunque, ecco, io direi che tutto è bene quel che finisce bene.
Vabbè, però non è che siamo al libro cuore, però.
Non che non siamo al libro cuore, caro Cruciani, questi qua mi avrebbero veramente
non è la prima volta
che vanno in Val di Susa.
Però io sono curioso di sapere. No, sono curioso di sapere se dentro questa scheda, eccetera, poi ci sono le immagini della.
Ci sarà sicuro.
Le immagini dell'aggressione subita grave con una persona che ha avuto il setto nasale spaccato, da quello che si sa. Ai giornalisti o comunque agli operatori e alla troupe del Corriere.it. Grazie Adriano.
Di niente. Buonasera, grazie altrettanto.
Carlo, buonasera. Provincia di Roma.
Buonasera signori. Niente, volevo fare un commento sulla Notab senza entrare nel merito perché non avrei elementi. Il problema è che a noi non va bene mai niente, perché il turbogas è perché è turbogas, e il nucleare perché è nucleare, l'eolico perché è di impatto ambientale,
è così,
e l'idroelettrico è così, salvo poi lamentarsi come dei cani perché, che so, cade il sistema, la rete elettrica nazionale per 20 minuti, paese da terzo mondo, neanche in Africa succede una cosa del genere, botte piene e moglie ubriaca. Siamo rimasti al Medioevo, ai comuni, alle signorie e ai granducati, altro che 150 anni di unità d'Italia. Questo è tutto.
Bene, grazie. Vittorio da Milano, buonasera. Vittorio.
Salve, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, io sono italo-svizzero, vivo in Svizzera, parzialmente in Italia, e vi ascolto alla sera quando sono in automobile. E devo dire una cosa su quello che è la situazione in Svizzera in caso di questa situazione. Questi signori che si permettono di fermare le autostrade, bloccare appunto chi guida, chi naturalmente ritorna a casa, verrebbe prelevato dalla polizia e verrebbe portato nell'ufficio cantonale di prevenzione e poi individuato e dopodiché praticamente processato per direttissima. Questa è una situazione che naturalmente non si può accettare anche qui in Italia. Dopodiché naturalmente c'è il problema che le carceri sono piene, e un problema che in Svizzera c'è stato negli anni 90, quando nel periodo della guerra in Jugoslavia...
Scusi, che c'entrano le carceri piene? Scusi, non ho capito.
No, perché praticamente io penso che la polizia toglierà tutto questo perché praticamente non ha posto per...
Ma quando mai? Ma non è questo il punto?
Non lo so, io penso, sentendo un po' tutta questa situazione che anche nel suo programma, vedo che c'è sempre questa situazione di le carceri sono piene, non c'è più posto e tutto questo. In Svizzera 20 anni fa lo Stato ha avuto più o meno...
Scusi, ma che c'entrano le carceri piene con questa vicenda qua? Non c'entra assolutamente nulla.
Perché una persona che si permette in Svizzera di fare un atto di questo genere...
Sì, ma non è che in Italia
non esce,
dovrebbe essere così. Dopodiché il problema, le assicuro, non è il fatto che le carceri in Italia sono piene. Enzo da Pisa, buonasera.
Ah, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Volevo fare un'osservazione. Secondo me il discorso del NOTAV andrebbe visto in un'ottica diversa. Per me quest'opera è identica al ponte sullo stretto. Anche in quel caso un governo aveva democraticamente deciso, anche in quel caso c'è stato un ripensamento sulla base di un'analisi costi-benefici, tutto qua. La gente fa notare che il rapporto costi-benefici non è favorevole.
Ho capito, Enzo. Sì, Enzo, a parte alcuni dicono così, altri dicono il contrario. Più governi, compreso il governo Monti, siccome ci sono degli accordi internazionali, ci sono un'opera che già sta messa in piedi in Francia, eccetera, decidono di andare avanti. Cioè, su alcune opere io non dico che non ci possa essere un ripensamento, anche se in Italia poi queste cose hanno tempi biblici. Dopodiché su questo invece si dà il caso.
Anche sugli aerei militari, è stata pietra una decisione pur di essere coerenti in realtà.
Ho capito, poi è stata ridimensionata, l'appalto è stato ridimensionato, non è stato mica cancellato, dunque
se sulla TAV, che non è neanche più TAV,
ma nel tempo già è già stato ridotto il progetto rispetto, almeno quello che deve partire rispetto agli obiettivi precedenti, è stato già ridotto, di che parliamo?
Ma Cusani, sa cosa penso che alla fine ci potremmo fare tutti una grande risata, se la Francia senza nessun tipo di trauma, dovendo andare a valutare i vantaggi di quest'opera, decidere alla fine no, ma effettivamente non ha senso farla, visto che lì lavoro ancora non sono.
Ma dove? Ma non è così, a parte alcune. Vabbè, non
io
si
le
si
posso
sa
dire una cosa a proposito dei cittadini.
Sì, ma il punto non è più quello, non è nemmeno quello ormai. Forse non ha lei non ha capito.
Io le racconto una cosa, posso raccontarle un episodio? Sì. Noi qua, io sono di San Giuliano Terme e le racconto la nostra esperienza. Praticamente qui era successa la cosa opposta. Noi siamo un comitato del sì, eppure siamo solidari con quelli del Notav. Nel nostro caso una cosa di cui non ha parlato nessun giornale, se non quelli locali. È successo uno scandalo, ma proprio di quelli gravissimi. Praticamente noi avevamo una centrale di teleriscaldamento veramente,
e allora?
Una cosa
sì, però, Enzo, allora?
Pagata con la comunità europea, e il sindaco l'aveva, il sindaco, non il sindaco, il comune insieme con chi le gestiva l'aveva chiusa.
E allora?
Noi abbiamo fatto un comitato per farlo continuare, ci siamo impegnati come dei veramente dei
danari. Vabbè, allora qual è la conclusione?
Allora voglio dire che a volte quando i cittadini si oppongono a quelle che sono le decisioni dei governi democraticamente eletti, non sempre hanno torto.
Ma io non sto dicendo che non sto dicendo che hanno sempre torto, Enzo, io sto dicendo semplicemente che non può essere un caso che più governi di qualsiasi colore politico, l'Unione Europea, anche il governo Monti, cioè governi tecnici, governi politici di più colore, tutti quanti vogliono andare avanti, comunque vogliono andare avanti, e c'è uno sparuto gruppo di persone, minoranza all'interno della Valsusa, che vogliono invece bloccare tutto. E questa cosa va sconfitta, primo va sconfitta, secondo se ne può parlare, traffico. Siamo qui 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Parenzo, ci sei?
Sì, pronto, buonasera, ufficio del dottor Confalonieri. No, il dottore non c'è in questo momento, li chiami dopo, grazie. Pronto.
Eri tu o no?
Come?
Chi era?
Sì, no, part time faccio anche la segreteria del dottor Confalonieri. Già che
ah, d'accordo. Angelo da Torino, buonasera.
Part-time.
Angelo, mi sente? Angelo?
Non c'è più.
Sandro da Bologna.
Pronto, buonasera. Curciani?
Sì, vada.
Ah, buonasera. No, io volevo fare un appello a Napolitano che ripensi al fatto che questa sera ha detto che non vuole incontrare i sindaci della zona della Valsusa perché non rientra nel suo protocollo, non rientra nelle sue funzioni. Ma io mi domando, ma i sindaci che sono espressione del popolo, e con loro i sindaci ci sono tutti quelli che sono a favore e ci sono anche quelli che sono contrari, ma perché non devi incontrare i sindaci? E mi domando, un anno fa Napolitano incontrò gli studenti universitari e studenti in genere che erano sopra i tetti quando ci andò Bersani col sigaro in bocca sulla
però
scala.
Mi scusi caro Sandro, però abbia pazienza. In questa situazione Napolitano va in visita di Stato, in visita come Presidente della Repubblica a Torino, riceve un invito esplicito da parte dei sindaci, soprattutto che si oppongono alla costruzione della TAV. A me sembra abbastanza normale che dica no, noi non, intanto siamo in diretta su TG24, no, noi non, io non vengo, non vi posso incontrare perché non sta a me, non compete a me prendere le decisioni. Da un certo punto di vista si può dire che sia una decisione molto saggia quella di Napolitano, è una decisione mi sembra assolutamente normale, se vogliamo è anche una decisione politica, perché poi parla anche degli incidenti e tutto, cioè Napolitano prende le distanze da certe persone, da certi ambienti, non si vuole fare coinvolgere in questa diatriba che riguarda decisioni di governo, e Napolitano quando parla, parla soprattutto a proposito degli incidenti e di questioni che riguardano l'ordine pubblico.
Ma non poi vedo... come si fa a pensare di usare Napolitano come intermediario di una vicenda su cui il governo e il Parlamento ha già deciso? Perché a cosa serve l'incontro tra Napolitano
vogliono farsi dare il timbro da Napolitano, no? Napolitano dice marameo a questa richiesta, cioè la richiesta di farsi appoggiare da Napolitano, perché comunque un incontro poi naturalmente rappresenta quasi un imprimatur, rappresenta una sorta di benedizione,
quasi una copertura diventava.
E Napolitano dice ciao ragazzi, ciao, io resto a Torino, a me non interessa questa questione, io dico semplicemente che sono inaccettabili certi comportamenti.
Non ha detto che non gli interessa, ha detto che
che le decisioni spettano
al governo.
Giancarlo, provincia di Rimini, buonasera.
Sì, salve, buonasera Crociani. Era solo perché sono un po' di sera che ascolto la trasmissione, e anche prima nell'intervento precedente si parlava di questa scelte fatte democraticamente. Non lo so, mi sembra che anche democraticamente si possono riconsiderare, visto che mi sembra che negli ultimi 3 anni nessuno ne parla, ma ci sia un discreto cambiamento nel mondo. Stati, situazioni che sembravano floride.
Ho capito, ma che vuol dire? Secondo lei si può cambiare? E invece secondo la maggioranza...
praticamente si può ridiscutere.
E invece secondo la maggioranza...
Valido, mi scusi se lo sai, il suo progetto era valido 20 anni fa, non è detto che sia valido
ma
oggi.
Chi ha detto che 20 anni fa è stato ritoccato continuamente fino all'altro ieri? Ma di che parliamo? Di cosa parliamo?
Parliamo
democrazia, non del merito, per la democrazia.
Oddio, con sta democrazia, la democrazia non è che prevede la consultazione continua, non è che prevede il continuo sentire gli umori e tutto. La democrazia ha delle procedure.
Assolutamente.
E allora basta, su.
Mi scusi, non parlo di democrazia della che si deve ascoltare e notare. Io dico che se il mondo negli ultimi 3 anni è cambiato, non è risorse, il progetto potrebbe non essere.
E vabbè, invece ci sono delle persone che cui competono le decisioni, che pensano che nonostante la crisi economica, nonostante questo, certo, il progetto va avanti, punto e basta, è a capo.
Sembra che sia la fine del mondo.
Sì, ma appunto
è un treno che trasporta delle merci, amico
un
mio.
Un treno, in altri paesi si costruisce qualsiasi cosa, è un treno, un
non
treno.
Ma
di che parliamo?
Non sono i Maya, è un treno che va veloce. E non va veloce, porta le mozzarelle veloci, sì, le vogliamo più veloci.
Sì, noi sì, al contrario di Grillo vogliamo le mozzarelle più veloci. Sì, voglio le mozzarelle più voglio le mozzarelle di bufala più veloci, veloci. Voglio andare a Parigi con un quarto d'ora in meno.
Ecco.
Voglio andare a Parigi risparmiando 20 minuti, qual è il problema?
È la
morte
mondo?
Civile? No.
No.
Parlate tra di voi, ho difficoltà a intervenire. No. Comunque, solo ricordare che 80.000 km all'anno con mio furgoncino. E il fatto non è stato fermo ore per lo sciopero dei camionisti.
Mi scusi. Giancarlo, non la sentiamo più, la sentiamo male. Salvatore da Padova.
Sì, pronto, buonasera intanto.
Sì, vada.
Io volevo dire semplicemente che mi dispiace molto il fatto che questi notav, se oggi decidessero di entrare in politica e di formare un partito col loro nome, a mio avviso prenderebbero minimo un 10% dei voti in Italia su base nazionale. Secondo me questo 10% sarebbe politicamente più significativo della somma del 40+%.
Non ho capito niente, Salvatore.
PDL e PD messi insieme.
Non ho capito assolutamente nulla. Cosa sta dicendo lei? Non ho capito.
Sto facendo un esercizio di fantapolitica. Sto dicendo che se entrassero in politica
sì. In
OTAV con un partito che avesse proprio questa denominazione di OTAV,
sì.
alle prossime elezioni, a mio avviso, raccoglierebbero minimo il 10% del voto nazionale.
Ma questa è una sua idea.
Come l'ha letta sta roba?
Io è chiaro che non sono tutto.
Ma lei sa quanto vale il 10%?
Però vedo in giro molta gente giro. Molto arrabbiata e purtroppo devo dire che quello dell'arrabbiarsi e dare uno sfogo alla propria rabbia dal punto di vista della violenza è una pessima idea che si sta diffondendo in Italia.
Va bene, Salvatore, grazie, grazie. Pino da Bolzano, buonasera.
Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Io volevo solo fare un piccolo inciso sulle parole di Calderoli e anche di Storace sul governo Monti,
sì.
Che le trovo veramente scandalose, nel senso che fare dei paragoni con Schettino o con Bin Laden su un governo comunque che sta facendo il massimo, che sta cercando di portare fuori l'Italia da una crisi, porta la gente secondo me a pensare di avere anche paura di tornare alle elezioni vedendo certa politica, non so cosa ne pensate.
Beh, certo,
voi,
vedendo, ma... sentendo certe frasi di Calderoli molto simili a quelle pronunciate da Storace durante la manifestazione della destra di sabato, beh, c'è da domandarsi come saremmo finiti se fossimo andati a votare con una grandissima mucchiata, appunto, per esempio nel centrodestra, ma una cosa non diversa sarebbe accaduta nel centrosinistra, nel centrodestra, dalla Lega a Storace, perché questo sarebbe accaduto.
Certo.
Questo sarebbe accaduto. Dobbiamo chiudere per questa sera. Grazie a tutti.
Domani.
Ci sentiamo domani, 18:30.
Se ti piace così, cioè se ti piace questo spettacolo quotidiano, ma tieni questa roba qua. Ti piace così? Va bene.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
La Zanzara.